Buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Radio Mater per questa nuova puntata del Castello della Coscienza, Conversazioni su Edelstein. La scorsa puntata e anche questa esulano leggermente dal tema propriamente detto, nel senso inteso come Edelstein. In realtà sono a Edith profondamente collegate perché il tema è l'empatia, che è il cavallo di battaglia di Edith, il contributo specifico che ella ha dato alla corrente di pensiero fenomenologica. Il tema dell'empatia lo stiamo declinando dentro delle modalità di colloquio che da un lato potrebbero sembrare molto specifiche, ma in realtà, come abbiamo avuto modo già di dire la volta scorsa, sono molto più quotidiane di quello che si pensa. L'obiettivo di questi incontri è proprio dimostrare come l'empatia, o ciò di cui in realtà stiamo parlando da ormai parecchi mesi, non è una questione qui, per addetti ai lavori oppure una questione puramente accademica oppure di chi è appassionato di filosofia, e per noi filosofia molto spesso è qualcosa che sta dalle nuvole in su. In realtà stiamo parlando di temi che, senza magari che noi ne siamo consapevoli, impastano il nostro quotidiano. In modo particolare, il tema dell'empatia dovrebbe essere l'anima delle nostre relazioni. Appunto, con queste declinazioni vogliamo proprio dimostrare come questa affermazione sia una basata su un'osservazione e quindi su dei dati di fatto. La scorsa volta avevamo focalizzato l'attenzione sul colloquio di counseling, che è indubbiamente un colloquio di tipo un pochino specialistico, perché il counseling si inserisce nel grande filone degli interventi a sfondo psicologico, è un accompagnamento di sicuro di natura psicologica, e anche nel colloquio formativo, che è un colloquio invece molto più usuale, perché potrebbe essere nella vita religiosa sicuramente quello tra il formatore e il formando, però anche in ambito scolastico tra l'insegnante e l'alunno, in ambito familiare tra i genitori e i figli. Questa volta parleremo in prima battuta del colloquio di accompagnamento spirituale. E questa è una relazione di fondamentale importanza che siamo chiamati e siamo invitati a vivere, perché là dove si sceglie di compiere un cammino di ricerca di Dio e poi di sequela di Gesù, allora avere qualcuno che ci cammina accanto, che ha percorso il cammino prima di noi e che lo conosce profondamente nelle sue dinamiche, e quindi che ci cammina accanto, è sicuramente uno strumento di crescita e di confronto molto valido. Allora, l'uomo redento porta in sé le ferite del peccato originale. Questo è un dato di fatto che sperimentiamo tutti ampiamente. Il seme della vita divina non cresce nella persona in una maniera omogenea senza incontrare ostacoli. Per questo motivo, una relazione fraterna in cui si operi un continuo discernimento tra i vari moti contraddittori dell'anima è una necessità affinché quella che si sviluppa sia un'autentica vita divina. La vita di Dio nella persona, infatti, è oltre la sua dimensione biologica e psicologica. Perché essa però arrivi a manifestarsi alla coscienza, è necessario che essa venga progressivamente integrata. Il dialogo di accompagnamento spirituale è un luogo privilegiato perché questo possa realizzarsi. Esso insegna alla persona a porsi nell'atteggiamento giusto di disponibilità e di dedizione, attendendo instancabilmente il manifestarsi di Dio. La persona, come abbiamo già più volte evidenziato, è infatti pienamente se stessa solo se raggiunge quel suo nucleo interiore ove in Dio percepisce la pienezza della sua identità, ben più ampia del suo ristretto io. Affinché questo possa accadere, è necessario non solo rivolgere la propria attenzione verso l'interno, ma anche ascoltare la propria interiorità. Sorgente di quest'ultima, nell'intimo della persona, è lo Spirito Santo, la cui scoperta è ciò che fa passare da una condotta generosa e virtuosa a una libera e spontanea. Questo transito, però, è sempre parziale e provvisorio. Non si arriva mai una volta per tutte. Il percorso non è rettilineo. L'accompagnamento spirituale assiste e sovrintende a questo continuo andare dalla paura alla libertà dello spirito. Come il counselor, anche l'accompagnatore cammina al fianco, sulla medesima strada del soggetto, indica gli ostacoli, non precede, non segue e soprattutto non sostituisce. In questo tipo di relazione, le due persone svelano il loro essere più profondo una all'altra, ma non su un piano puramente umano, psicologico, bensì soprannaturale, in Dio. Sono due le possibili modalità di relazione spirituale: il dialogo di accompagnamento, quello di cui stiamo parlando, che si ha quando si stabilisce a poco un'intimità spirituale con una persona del proprio ambiente. È soprattutto di tipo amichevole, fraterno, di interesse, si vive su un piano di parità. Col tempo può diventare anche molto profondo. Non conosce unicità ed esclusività. Al contrario, ammette l'esistere di più relazioni di questo tipo contemporaneamente. La paternità spirituale, l'altro tipo di relazione, che si fonda su un carisma che non viene dalle abilità personali o dall'esperienza, ma è dono imprevedibile di Dio, rivelazione della sua stessa paternità, frutto esclusivo della grazia. Conduce alla trasparenza del cuore e conferisce autorità spirituale, accettata nella libertà dell'amore. È una relazione unica ed esclusiva. Si ha un solo padre spirituale per sempre. Questo perché si verifica un'autentica nascita nello spirito, un passaggio decisivo verso la vita di Dio. Quando il padre spirituale muore, se ne fa il lutto, ma non se ne cerca un altro. È un tipo di relazione indubbiamente molto particolare, di cui però non tutte le persone necessitano. Questo passaggio è molto molto importante. Cioè, il direttore spirituale, come viene più comunemente chiamato, non è il padre spirituale. Padre spirituale è la persona che ci genera alla vita dello spirito. E alla vita dello spirito si è generati una volta sola, una volta per tutte. Poi si cresce nella vita dello spirito, ma non si rinasce continuamente. Per questo che uno non può definirsi padre spirituale di un'altra persona. Al contrario, è il discepolo, il figlio che riconosce nella persona, nell'altra persona, un padre, colui che lo ha generato, perché percepisce il nascere dentro di sé di una vita nuova che è la vita spirituale. Quindi è solo il figlio che rivela al padre la sua paternità. Il direttore spirituale, che è una dizione molto comune, però è preferibile l'accompagnatore spirituale, invece può essere limitato nel tempo, no? Cioè, durante il cammino si possono avere più accompagnatori spirituali perché la persona cambia, perché le necessità sono molteplici, perché gli eventi della vita possono allontanare, avvicinare, eccetera, eccetera. Questa è la persona che ti cammina accanto, come un fratello maggiore, appunto, ma è un fratello, non è un padre. L'accompagnamento spirituale nasce dalla domanda della persona che aspira a un'esistenza vissuta in profondità, vita che in realtà è già dentro di lei, ma che sconnecchia, è dentro in virtù del battesimo. È come se si desiderasse nascere o rinascere a un livello più intimo del proprio essere e si domandasse di essere aiutati a partorire questa vita. Frequentando chi ha scelto come accompagnatore, la persona spera che la scintilla dello Spirito Santo si sprigioni al cuore stesso della relazione che li lega. Lo Spirito Santo, come abbiamo visto parlando della struttura antropologica in Edelstein, non si sovrappone alla psicologia della persona, ma fa interamente corpo con essa. Per questo la conoscenza delle dinamiche umane è sempre assai utile, proprio come servizio, per non restare intrappolati dentro la sola dimensione psicologica dell'esistenza. È fondamentale la dimensione psicologica, guai far finta che non ci sia, ma altrettanto guai fermarsi a questa. La relazione umana con le sue qualità, le sue possibilità, le sue resistenze e i suoi tranelli si mette al servizio dell'evento spirituale atteso al cuore dell'accompagnamento. La qualità di questa relazione è l'agape, che è la vita profonda dello Spirito Santo ed è la capacità di amare in verità. A riprova che l'accompagnamento e soprattutto la paternità spirituale sono doni della grazia, è il fatto che è il figlio che scopre il padre, quello che dicevamo prima, il discepolo che discerne il proprio maestro. Nessuno può ergersi a guida di un altro. Decisivo è l'atteggiamento interiore dell'accompagnato, cioè il suo desiderio, la sua attesa, la sua disponibilità. E qui vediamo la radicale differenza di questo tipo di colloquio dal colloquio formativo. Il formando non sceglie il proprio formatore, il formatore non sceglie il proprio formando, sono i ruoli che si assumono o che si è chiamati a assumere nella vita, che poi dai quali poi viene la relazione. Invece, in questo tipo di relazione ci si riconosce, uno non si può dire in anticipo padre spirituale o guida spirituale. È il figlio che riconosce il padre, è il discepolo che riconosce il maestro. André Louffe, una sapiente guida spirituale, scrive delle righe particolarmente vibranti circa la relazione di accompagnamento spirituale. Sono contenute nel testo Generati dallo Spirito, alle pagine 67 e 68, sono editate dalla Kikaion, l'anno di edizione è il 1994. Le leggiamo perché sono veramente particolarmente belle. Così scrive: c'è qualcosa, tuttavia, che è previamente dato ai due partner della relazione, un elemento che l'accompagnato, senza esserne cosciente, ha confusamente presentito tra lui e il suo futuro accompagnatore, preesiste una segreta connivenza, una sottile reciprocità. Questa si situa a livello dell'essere più profondo, del vero io. Indubbiamente, la chiave che ci darà accesso alla nostra vita intima si trova dentro di noi e non nell'altro, anche se non sappiamo subito liberare questa chiave, né sappiamo come servircene. Bisognerà, tuttavia, che qualcosa dall'esterno, una parola, un gesto, la densità di una relazione, venga a raggiungerci in modo decisivo, per risvegliarvi un'armonia, un accordo profondo. A considerare le cose in profondità è proprio questo che si attende dall'accompagnatore, e nel contempo si intuisce oscuramente che solo lui, e non un altro, è capace di consegnarci quel gesto o quella parola. Si attende da lui che il suo mistero tocchi e sveli il nostro mistero, quello che ciascuno porta dentro di sé, e ci si sente allora in armonia con colui che ci inizia a esso. Il mistero profondo dell'accompagnatore e la relazione che questi è riuscito a stabilire tra se stesso e il proprio mistero hanno un ruolo di primaria importanza in questa scelta, anche se questi elementi restano spesso nel campo dell'imponderabile e sfuggono a ogni analisi precisa. Non si sa, ma si intuisce. Il che permette del resto di pensare che si è più o meno destinati a tale accompagnatore piuttosto che al tal altro. Infatti, ciò che costui farà fiorare nel cuore dell'accompagnato sgorga innanzitutto dal suo stesso cuore. C'è una misteriosa armonia prestabilita tra i due partner. È del resto la ragione per la quale gesti e parole dell'accompagnatore, per quanto importanti possano essere, non hanno valore se non in rapporto al suo essere profondo. In se stessi possono essere banali o puramente simbolici, ma è importante che trasmettano una chiave interiore che dia accesso alla vita profonda. Bisognerà che aprano la strada verso il maestro interiore, come lo chiamava Agostino. Ora, nell'accompagnamento spirituale, questo maestro interiore non può essere se non lo Spirito Santo in persona, lo Spirito che ci è infallibilmente accordato e ci resta presente interiormente e anteriormente a ogni desiderio o impegno spirituale da parte nostra. Al cuore dell'accompagnamento, l'ideale sarebbe che il maestro esteriore arrivasse a far corpo, per così dire, con il maestro interiore, fino a essere in grado di cedere totalmente il passo dinanzi a lui. Questo quanto scrive André Louf, ed è davvero molto molto bello. L'accompagnamento si fonda sul dialogo e non di rado la qualità di uno dipende dalla qualità dell'altro. La qualità dell'accompagnamento molto spesso dipende dalla qualità del dialogo. Perché la relazione porti frutto deve essere liberamente desiderata da entrambi. Il dialogo deve essere caratterizzato da ascolto e da completa assenza di giudizio, come peraltro si è visto anche nel counseling, ed è indispensabile quella prudenza che rende attenti alla psicologia dell'altro. Questo dicevamo, mai saltar via la psicologia, mai fermarsi a essa, ma mai saltarla via. Ascoltare naturalmente non è tacere. È però indispensabile che l'ascolto sia empatico. Più importante di ogni parola pronunciata è infatti l'accoglienza dell'altro, che questi deve poter percepire. A questo livello di relazione nulla può essere forzato. Tutto dipende dal contatto che si è in grado di stabilire e di percepire con la sorgente della vita che è nel profondo di se stessi. L'empatia è un valido strumento in grado di far liberare nella persona quel dinamismo che la fa camminare verso la guarigione. Nulla infatti è più desiderato della riconciliazione con se stessi, soprattutto con quella parte più oscura e confusa di sé fatta di ferite, di torti e di colpi. La relazione con l'accompagnatore è il luogo ove tutto questo può avvenire. Per questo la qualità dell'ascolto dell'accompagnatore è così importante, perché permette alla vita dello Spirito Santo di sbocciare nella persona che, come in ogni corretta dinamica empatica, resta sempre e comunque autonoma, libera e pienamente responsabile. Un tema di dialogo particolarmente fecondo nell'accompagnamento spirituale è quello che ruota attorno al mondo dei desideri, soprattutto perché sono difficili da identificare e soprattutto da ammettere, perché spesso sono faticosi da gestire, suscitano vergogna o senso di colpa. Non si tratta tanto di avere a che fare con del male oggettivo, bensì con quello soggettivo della persona. In nessun uomo esiste il male assoluto, nulla è cattivo in maniera irrecuperabile. Anche i desideri dunque sono spia di un bisogno profondo, vero, vitale, che chiede di essere liberato ed esaudito. Il male è spesso solo un travestimento o una distorsione del desiderio, che però può snaturarlo. Per questo è essenziale affrontare, in sede di accompagnamento spirituale, il mondo dei desideri, per poter imparare a cogliere il bene che sempre si nasconde, che va preso in considerazione e a cui va dato il giusto onore e il corretto valore. Detto in altri termini, non esistono desideri cattivi, ma solo desideri che chiedono di essere ordinati e strutturati dallo Spirito Santo Amore. Se questo non accade, allora i desideri non ascoltati diventano pericolosi, perché sbottano in un agito coerente con il travestimento di male con il quale si sono distorti. Il cammino di riconciliazione con il mondo dei desideri è possibile solo sotto lo sguardo di un altro, perché tramite la relazione empatica la persona prende coscienza delle storture, dei ripiegamenti, delle maschere, delle contorsioni di questi, ma al contempo, grazie allo sguardo amoroso che gli rimanda l'accompagnatore, recupera la forza per liberare ed esaudire il bisogno fondamentale di amore che sottende tutti gli altri bisogni. Solo in questo modo la persona può affrontare, senza autodistruggersi, il cammino di rinuncia e di ascesi in maniera pacifica, senza amputarsi e soprattutto senza correre il rischio che i desideri non vengano autenticamente purificati ma solo rimossi. Dunque senza il timore che continuino a vivere nell'inconscio, proprio pronti ad apparire sotto forme ancora più sottili e più ridicole. Là dove c'è caduta del mondo del desiderio, la persona si avvia verso quello spirito di malvagità, per dirla con i termini di Evagrio Pontico, che è l'accidia, preludio frequente alla patologia depressiva. Con questo abbiamo terminato la declinazione dell'empatia nell'accompagnamento di tipo spirituale. Ci fermiamo finalmente per un intervallo musicale per riflettere su quanto abbiamo finora detto. Thank you. ci rimangono tutto sommato pochi minuti ancora, una decina di minuti. C'è un quarto tipo di colloquio che vogliamo affrontare, sempre avendo a sfondo l'empatia. È il colloquio con Dio nella preghiera, in particolare in quella forma di preghiera che è l'adorazione eucaristica. Abbiamo già trattato l'argomento, si può empatizzare con Dio, che era peraltro la domanda con cui terminava la tesi di laurea di Edith. Finiva con un non liquet, quindi non mi pronuncio per sottinteso in questo momento, perché non è la sede, e anche perché Edith nel 1916 non era ancora umanamente e spiritualmente pronta per affrontare questa tematica. La affronterà ampiamente negli anni successivi, e soprattutto vivrà lei stessa in prima persona una relazione con Dio profondamente empatica. Noi abbiamo avuto modo di rispondere dicendo: certo, si può empatizzare con Dio mediante l'umanità di Gesù, perché caratteristica dell'empatia è avere un terreno comune, un tupos. Che cosa è comune tra noi e Dio? L'umanità di Gesù. Questo è ciò che ci permette di entrare in una relazione empatica con il Dio fatto uomo, e questo Dio fatto uomo ci traghetta nella Trinità, quindi apre per noi la dimensione spirituale. Ecco, tra le varie modalità di preghiera c'è l'adorazione eucaristica, è una delle possibili modalità di preghiera. È una modalità di preghiera che ci è particolarmente cara perché nell'Eucaristia è presente Gesù in tutta la sua umanità e in tutta la sua divinità, corpo e sangue. Quindi è Gesù tutto Dio e tutto uomo. Quindi è un luogo, intendo dire un luogo teologico, di particolare e feconda esperienza di Dio, proprio di Dio inteso come Trinità, nella persona di Gesù, e con la quale, appunto, ribadisco, possiamo entrare in una relazione empatica. Ecco, per adesso, per questa volta, affrontiamo proprio una sorta di premessa. Sarà poi tema che verrà ampiamente sviluppato nella conversazione del mese prossimo. Allora, l'Eucaristia è il Gesù pasquale, cioè è il Gesù crocifisso, abbandonato, morto e risorto. La passione di Gesù, come dice San Paolo, è dimostrazione dell'amore di Dio. Perché, dice San Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 5, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Essa risponde non solo al volere di lui Gesù, ma anche a quello del Padre, a cui egli pienamente si conforma. È dunque nella decisione d'amore intratrinitaria che tutto ha inizio, dove anche lo Spirito Santo ha parte insieme al Padre e al Figlio in qualità del suo essere la loro eterna e sostanziale unità, che garantisce il loro unanime penetrante amore per ogni uomo, anzi lo realizza. Andiamo piano, perché qui di nuovo c'è un cambio di vocabolario, un cambio di linguaggio. Qui siamo nel linguaggio propriamente teologico, quindi ecco, non spaventiamoci se magari facciamo fatica a capire qualche passaggio, perché effettivamente non sono, sebbene pensiamo che siano temi che conosciamo, che conosciamo sicuramente di più rispetto alla psicologia piuttosto che non alla filosofia, in realtà il linguaggio teologico non c'è poi così familiare. Il mysterium iniquitatis, il mistero dell'iniquità, viene allora penetrato e vinto in tutta la sua profondità dal mysterium trinitatis, il mistero della Trinità, che sulla croce si dischiude. Gesù, l'inviato del Padre nello Spirito, disvela nella totale inermità e autodedizione, l'immagine intradivina trinitaria di un Dio totalmente autodonantesi. Cosa significa? Che Gesù sulla croce svela chi è Dio in se stesso, all'interno di se stesso, è un Dio che si autodona completamente, si autodona nella persona di Gesù, perché Gesù non si manda da sé, ma Gesù è colui che viene mandato dal Padre nello Spirito. Il suo esistere per gli uomini, vissuto nella dimensione del puro servire, del donarsi fino alla consumazione della vita, è il prolungamento temporale del suo eterno riceversi dal Padre, che lo ama eternamente e a cui si fa obbediente spazio in sé. Gesù è il Figlio, e è il Figlio generato, non si genera da sé, è generato dal Padre, quindi Gesù si riceve dal Padre. Gesù ama il Padre e obbedisce, fa spazio dentro di sé all'obbedienza al Padre. Tutta l'esistenza storica di Gesù prende forma dal suo rapporto unico di amore filiale, dell'intera donazione di sé a Lui. Egli, Gesù, è il luogo in cui il Padre compie le sue opere. Risentiamo le parole del Vangelo, quando Gesù dice: io opero ciò che il Padre mi dà da compiere, io opero ciò che il Padre vuole, perché trova quel vuoto di sé liberamente scelto che manifesta la sua essenza, cioè il suo essere Figlio persona in rapporto al Padre persona. Gesù è il Figlio in relazione al Padre. Se non potrebbe essere Figlio se non ci fosse un Padre, e il Padre non potrebbe essere tale se non ci fosse il Figlio. Tale relazione è un identico flusso d'amore che si dà, rivelando il reciproco operare di uno nell'altro. Tanto il Padre ama il Figlio, tanto il Figlio ama il Padre. La kenosi di Gesù, l'annientamento di Gesù, mostra il suo essere tutto per il Padre e tutto per gli uomini. Egli è colui attraverso il quale l'amore di Dio si diffonde nel mondo. La misura del suo abbassamento è la morte di croce. Scrive il teologo ortodosso russo Sergei Bulgakov: la divinità si estenua a tal punto da non contrastare più con la morte, e sebbene essa stessa non muoia, pure quasi commuore con la propria umanità morente. È forte questa affermazione. Con essa e in essa appare morente la sua stessa ipostasi divina, perché questa è l'ipostasi della sua umanità inseparabilmente unita alla divinità. Perciò muore il Dio uomo nella sua integrale unità, nella sua piena complessità della sua struttura, ma differentemente in ciascuna delle sue essenze. Muore l'umanità, e quindi con essa passa al di là della soglia della morte, verso l'abisso del prima dell'essere e del non essere creaturale, quella della sua ipostasi umana, che è la vita divina, ipostasi del Logos. Ma essa trae giù fino all'estrema estenuazione nella morte anche la propria natura divina. In questo senso la morte si estende a tutto il Dio uomo. È un passaggio difficile, ma di un'importanza fondamentale. Cosa significa? Gesù sulla croce, noi diciamo, muore. Gesù è vero Dio, è vero uomo, ma in croce quel venerdì santo che cosa muore? E qualcuno nei primi secoli dell'era cristiana ha detto: beh, certo, muore Gesù uomo, questa è un'eresia, perché Gesù è vero uomo e vero Dio, sempre e comunque, non sono due pezzi che non si sa in che modo sono tenuti insieme ma restano separati e distinti. Gesù di Nazareth è contemporaneamente vero uomo e vero Dio, e quel venerdì santo muore come vero uomo e come vero Dio. Non è soltanto l'umanità di Gesù che muore, ma può una divinità morire? E qua esattamente questo che diceva questo teologo russo: in quanto Dio non può sperimentare la morte, perché Dio è ovvio che non muore, ma questo è il grande mistero nella persona di Gesù: se le due realtà sono unite a formare una cosa sola, se una muore l'altra cosa fa? Lui dice: viene essa, trae giù essa, la parte umana di Gesù, l'umanità morente, trae giù fino all'estrema estenuazione nella morte anche la propria natura divina. È come se l'umanità di Gesù trascinasse la sua divinità fino agli inferi. Ascendere agli inferi è Gesù uomo e Dio. Dio è sceso agli inferi e risorgerà come uomo e come Dio. Il giorno della risurrezione non si presenterà la divinità di Gesù. Gesù risorge nel suo corpo, nella sua dimensione umana. Certo, di corpo glorioso. Non è la risurrezione di Lazzaro, la risurrezione di Gesù. Risorge glorioso, ma rimane vero uomo e vero Dio. È difficile da capire. Eppure se arrendiamo per un istante il nostro intelletto, riusciamo a intuire quale abisso c'è di amore. Dio, la divinità che si lascia trascinare per amore fino agli inferi. Ecco, su questo ci fermiamo, lo custodiamo per la riflessione di questo mese. Ci diamo appuntamento al mese prossimo, dove continueremo appunto a riflettere. Questa è soltanto una premessa, un piccolo assaggio. La filosofia sembrava difficile, ma la teologia non è da meno, però ci svela degli orizzonti incredibili. Come al solito vi ricordo che la conversazione può essere scaricata dal sito www.edistein.name. Grazie e arrivederci al mese prossimo.